Modem.
L'esercito israeliano sta ampliando la sua offensiva militare in Libano.
L'histoire se répète. Depuis près de 50 ans, Israël a mené de multiples opérations en territoire libanais.
C'est une guerre presque continue qu'Israël mène sur le front libanais depuis 1978, date de...
Nel sud, sempre più località sono bombardate e le persone costrette a fuggire.
Israeli forces have been expanding their ground invasion over the past weeks.
I have a message for the people of Lebanon.
Ho un messaggio per la popolazione del Libano. La guerra che Israele sta combattendo non è contro di voi, ma è contro Hezbollah. Per troppo tempo Hezbollah vi ha usati come scudi umani, ha messo bombe nei palazzi in cui abitate e missili nei vostri garage e con queste armi colpisce direttamente le nostre città e i nostri cittadini.
L'indebolimento, la sconfitta di Hezbollah rende quello che resta di Hezbollah più pericoloso e dall'altro lato abbiamo un'invasione israeliana che mira a occupare tutta la fascia sud. E bisognerebbe fare pressioni maggiori su Israele perché riducesse un uso della forza assolutamente sproporzionato anche in Libano.
Una crisi drammatica e spesso trascurata, definita una guerra mai voluta. Stiamo parlando di quanto accade in Libano, paese in cui la situazione umanitaria, già al limite prima dell'attuale offensiva militare israeliana, si fa sempre più drammatica e sulla cui parte sud, dove è più radicata la milizia sciita Hezbollah, Israele non intende mollare la presa. Solo una settimana fa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler estendere la zona di sicurezza nel sud del Libano fino al fiume Litani e anche oltre, e che Israele non intende andarsene nemmeno dopo la fine della guerra. Centinaia di migliaia di sfollati hanno lasciato le loro case, ma sono tanti quelli che rimangono o al sud ci vogliono tornare per recuperare i propri beni, per cercare di salvare le proprie case, con il rischio di rimanere intrappolati e con pochissime possibilità di ricevere assistenza umanitaria. Sullo sfondo la minaccia di far diventare quell'area del Libano la nuova Gaza. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, io sono Agata Galfetti, in regia c'è Roberto Porta, la messa in onda è garantita da Enea Punzio. Alla situazione in Libano, offuscata dall'altro fronte aperto da Israele congiuntamente con gli Stati Uniti in Iran, dedichiamo la prossima mezz'ora e lo facciamo con tre ospiti che saluto subito. Naima Chicherio, qui in studio con me, collega della redazione Esteri, più volte inviata in Libano in questi ultimi anni, l'ultima due settimane fa. Ben ritrovata, Naima.
Buongiorno.
Collegati con noi ci sono anche Paolo Pezzati, portavoce dell'organizzazione non governativa Oxfam Italia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
E Andrea Tenenti, già portavoce della missione ONU in Libano, UNIFIL, oggi analista sul Medio Oriente. Benvenuto anche lei.
Buongiorno a tutti voi.
Naima Chicherio, inizio da te, che per diversi giorni sei stata i nostri occhi e le nostre orecchie in Libano. L'impatto di questa nuova escalation sul Libano ce l'hai raccontato con i tuoi reportage, le tue interviste e anche da qui oggi mantieni i tuoi contatti nel paese. Quella che ci hai descritto è una situazione molto instabile, soprattutto per le migliaia di sfollati che dicevo prima. Ecco, che storie stai sentendo in questi giorni?
Ma sono racconti sicuramente brutti, drammatici, direi anche abbastanza classici quando si parla di sfollamenti così importanti e così veloci, quindi sono storie sostanzialmente di persone che non sanno dove andare. Io ho esempi di persone che raramente dormono due notti nello stesso luogo, a volte dormono in una tenda da un amico, da un altro, in auto. Ho un amico che è stato qualche giorno in una scuola, ma poi se n'è andato perché non c'era acqua corrente. Questo è un problema che hanno tanti in Libano già in tempi ordinari. Poi ci sono famiglie che rimangono nelle zone rosse, tu dicevi appunto nel sud ci sono ancora molti civili, alcuni se n'erano andati nelle scorse settimane ma non avendo trovato una sistemazione hanno fatto ritorno nel sud, e la stessa cosa succede anche nella Dahiya, quindi nella periferia sud di Beirut, dove non c'è nessuno che ti obbliga ad andartene, c'è l'esercito libanese che controlla Le persone in uscita, ci sono dei checkpoint per verificare che non ci siano membri di Hezbollah che escono. In entrata ci sono delle sorte di checkpoint di Hezbollah che ti dice qui è pericoloso, ma di giorno, di notte funziona un po' diversamente, la periferia è chiusa, ma di giorno non ti impedisce di tornare a casa tua per prendere le tue cose o per rimanerci se vuoi. Rimanerci, quindi nessuno è tranquillo in queste zone rosse, però appunto è difficile trovare un altro posto perché i prezzi sono aumentati tantissimo, a volte ti chiedono 6 mesi, 1 anno di affitto anticipato, non tutti hanno questa disponibilità economica, c'è meno disponibilità di appartamenti e ci sono anche dei proprietari che non vogliono affittare il loro appartamento a famiglie sciite, quindi ecco, c'è anche questo problema.
Questo è proprio un altro punto, parliamo del 20% della popolazione libanese sfollata e, come dicevi, si inseriscono anche questioni etnico-religiose con crescenti tensioni, immagino, fra le comunità. Hezbollah ha trascinato l'intero paese in guerra, Hezbollah è gruppo sciita, per cui tutti gli sciiti sono malvisti?
Ma allora, non necessariamente, non in tutti i casi, almeno credo, voglio sperare che li si responsabilizzi, però c'è una questione anche legata ai timori, a dei timori che hanno anche dei fondamenti, si ha paura che in queste famiglie possa esserci un membro di Hezbollah che potrebbe essere un target di Israele, ci sono state tendopoli bombardate perché c'era un membro di Hezbollah, c'è stato anche l'esempio di un grande hotel di Beirut che è stato colpito perché c'era invece un membro della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, quindi si tende a voler tenere lontani gli sciiti per evitare che il bombardamento di altre aree diventi una prassi, e questo ovviamente crea delle situazioni molto spiacevoli. Io ho l'esempio di un ragazzo che aveva affittato un monolocale che normalmente si affitta a delle estetiste, delle truccatrici per delle ore o per dei giorni, lui l'aveva affittato perché non sapeva dove andare, una mattina la polizia, senza usare delle maniere troppo buone, lo ha buttato fuori perché lì di sciiti non ce ne dovevano essere, lui si è ritrovato di nuovo per strada. Questo ovviamente provoca delle reazioni presso la comunità sciita che è abbastanza arrabbiata. Io mi sono sentita dire: ma perché noi stiamo subendo tutto questo mentre invece i cristiani no? Poi non è esattamente così netta la differenza, non è proprio una verità assoluta, però perché noi sciiti viviamo questa tragedia e invece i cristiani se ne stanno tranquilli nei loro appartamenti? Vorrei che bombardassero tutta Beirut, che almeno in questo fossimo tutti uguali. Quindi le tensioni comunitarie ci sono e potrebbero anche aumentare.
Paolo Pezzati, lo ricordo, portavoce dell'ONG Oxfam. Naima Chicherio ci parlava di problemi riguardo l'acqua corrente in Libano. Voi in un recente comunicato denunciate l'azione di Israele contro le infrastrutture idriche in particolare. Si sta replicando, glielo chiedo, uno schema già visto a Gaza?
Sì, in realtà la vostra collega a un certo punto ha citato il quartiere Daya. Tutto è iniziato lì nel 2006, quando appunto nel conflitto libanese di quell'anno per la prima volta Israele usa un metodo di guerra differente, cioè che non risparmia infrastrutture civili di ogni tipo, volta questa azione, diciamo, a minare l'umore della popolazione civile al fine di farla poi rivoltare contro i loro governanti. Ecco, questa modalità, diciamo, che va al di fuori della Convenzione di Ginevra o delle modalità convenzionali di conflitto armato, poi dopo è stata ripetuta in modo straviolento a Gaza e purtroppo si sta ripetendo in Libano. Cioè, i bombardamenti, l'azione militare israeliana non ha assolutamente risparmiato infrastrutture civili, siano infrastrutture idriche. Noi siamo specializzati nel settore idrico, per questo lo dicevo, soprattutto nella Beka, ma diciamo anche nella zona sud, perché nella zona poi sud sono, oltre alle infrastrutture idriche, sono state bombardate reti elettriche, ponti, isolate intere città e villaggi, e quindi l'accesso a beni di prima necessità è estremamente difficoltoso. Quindi la situazione in Libano purtroppo non è raccontata quanto invece meriterebbe, perché è estremamente grave. Pensi che su una popolazione di 5.3 milioni di persone, 1.300.000 persone sono sfollate, E per quanto il paese in passato abbia provato anche a organizzarsi in rifugi pubblici, che sono circa 600-650, questi rifugi riescono a raccogliere 130-140 mila persone, il che vuol dire che abbiamo oltre di un milione di persone che sono sfollate e si rifugiano in mezzi, con mezzi di fortuna, per la strada, nelle auto, come ha detto la vostra collega, da amici, non hanno posti stabili. È un problema estremamente grave, perché questo implica una difficoltà a accedere all'aiuto umanitario, ad esempio. L'acqua scarseggia, così come kit igienico-sanitari, così anche come kit per l'igiene mestruale, ma anche banalmente le persone non hanno dove dormire, quindi la situazione è estremamente, estremamente grave. A questo si somma che cosa? Che non solamente i libanesi diciamo, stanno soffrendo questa situazione, ma anche le comunità che vivono dentro il paese, parlo dei palestinesi, ma soprattutto dei siriani. Ed è accaduto un fatto, possiamo dirlo, nuovo, inedito, cioè in questo mese sono stati registrati delle evacuazioni dal paese, circa 190.000 verso la Siria, ovvero 170.000 siriani sono ritornati dentro il territorio siriano, ma questi l'hanno accompagnati 25.000 libanesi. Quindi la situazione è estremamente complessa. Noi siamo presenti in tutte le aree del paese, quindi dalla Becca, Libano, a Beirut, al sud, e proviamo essenzialmente a portare acqua, ma non solo. Per ora abbiamo portato quasi 3 milioni di litri d'acqua.
Ecco, ma anche la... Anche la vostra operatività è sotto pressione, immagino, per questi attacchi così intensi.
Sicuramente noi, tra il nostro staff e le organizzazioni partner, sicuramente abbiamo subito dei rallentamenti. Soprattutto è difficile arrivare in alcune zone del sud, è difficile fare delle valutazioni precise dei bisogni, se non a distanza, perché l'accesso proprio fisico nei territori è estremamente rischioso. Per cui sì, ecco, l'ha detto anche lei all'inizio e l'ho ripetuto io, servirebbe veramente accendere un faro su quello che sta succedendo in Libano, anche perché già prima la situazione era piuttosto fragile nel 2024, ma ancora prima del 2024 il paese veniva da una crisi economica istituzionale che non garantiva il soddisfacimento dei bisogni. Sì. A tutta la popolazione c'è stata una forte crisi economica, una svalutazione della moneta che ha creato, insomma, fortissime tensioni. Per cui, ecco, tutto questo si somma e adesso ci troviamo in una fase in cui circa un ottavo del territorio libanese è sotto occupazione o sotto ordine di evacuazione, e la comunità internazionale di fatto non sta mettendo in atto nessuna tangibile pressione economica, politica e diplomatica al fine che Israele ritorni dentro l'ambito della legalità. Ora capisco che sembra quasi una richiesta lunare, visto quello che è successo dal 7 ottobre in poi, però ecco, servirebbe un sussulto della comunità internazionale al fine di interrompere intanto una modalità di svolgere conflitti armati totalmente fuori dalle regole, e due, le ambizioni non tanto celate di espansione territoriale da parte del governo di Israele.
Ci arriviamo. Ci arriviamo subito. Andrea Tenenti, vengo da lei. Lo ricordo, fino a qualche mese fa, portavoce della missione ONU in Libano, UNIFIL. UNIFIL, che sono forze di interposizione attive dal 1978, dispiegate proprio nel sud del paese a seguito dell'invasione israeliana. Quindi mezzo secolo di impiego, con compiti di monitoraggio della situazione, mediazione e supporto al governo libanese per mantenere la tensione tra Hezbollah e Israele al minimo possibile, per per favorire anche l'accesso degli operatori umanitari. Andrea Tenenti, oggi stiamo però assistendo a una tensione altissima. La missione UNIFIL è stata attaccata anche di recente con l'uccisione di 3 caschi blu, il ferimento di altri soldati. La base italiana di Shama ieri è stata colpita da un razzo israeliano. Che cosa significa? Israele non vuole testimoni in quell'area?
Assolutamente, questo è quello che stiamo vedendo in questi giorni, che è una cosa che era facile anche da prevedere già 2 anni fa, quando si sono accordati in questo cessazione delle ostilità, in questo accordo mai firmato dalle parti, che però è stato violato quotidianamente. Gli IDF hanno violato lo spazio aereo in questo periodo più di 10.000 volte, da novembre del 24 fino a marzo, più di 1.200 attacchi in tutto il paese durante quel periodo. Solo in questi ultimi 30 giorni la missione è stata attaccata quasi quotidianamente. Parlava prima dell'attacco a Shama di ieri, ma ieri sera è stato ferito anche un soldato nepalese, parlando poi dei 3 indonesiani che sono stati uccisi qualche giorno prima. Proprio di questa mattina è la notizia che mi è arrivata adesso, che gli israeliani sono arrivati a Ras al Bayada, che sono circa 12 chilometri dalla Blue Line, quindi stanno entrando in diversi posti, che diciamo una vera occupazione. L'occupazione già c'è stata anche subito dopo la cessazione delle ostilità a novembre, perché hanno mantenuto 5 posizioni ben visibili e stabili all'interno del territorio libanese. Quindi questa volontà di entrare, di occupare, è anche stata palesata dalle autorità israeliane quotidianamente, quindi che hanno detto appunto che bisogna occupare, arrivare fino al Litani se non oltre. Quindi è questo quello che stiamo vedendo, questo è quello che abbiamo visto anche appunto nel 2023-2024, quando ci hanno chiesto esplicitamente sia gli IDF che Netanyahu di lasciare il sud del paese. Ci hanno chiesto andatevene dal sud e noi siamo rimasti. In quel momento c'era una volontà della comunità internazionale di far sì che la missione rimanesse, abbiamo deciso di restare e abbiamo pagato un po' il prezzo di rimanere nel sud del Libano, perché adesso la missione verrà smantellata a fine del 2026, inizio 2027. Quindi queste sono le reazioni di quello che la missione sta pagando. E sono d'accordo con dicevano prima appunto il portavoce di Oxfam, dicendo che non c'è nessuna volontà da parte della comunità internazionale di trovare una soluzione. Nel 2023-2024 c'era un barlume di speranza, perché c'era una volontà di tanti paesi di riuscire a trovare soluzioni diplomatiche. Adesso assolutamente, ho visto qualche settimana fa un timido tentativo da parte dei francesi, ma è rimasto lì. Quindi non c'è nessuno sforzo diplomatico e politico per risolvere la situazione. Il sud del Libano sta vivendo una situazione veramente drammatica, perché tutti i paesi al confine, proprio vicino alla Blue Line, sono stati completamente distrutti, sono stati rasi al suolo, e oggi appunto al Bayada, che è questo paese poco lontano da Nakuru, è stato anche questo completamente demolito, gli israeliani sono arrivati fino là. Quindi questa è la situazione al momento, i segnali sono tutti in direzione di una vera occupazione del territorio libanese, e anche dimostrare che questi attacchi non sono solo a sud, sono in tutto il paese e stanno dividendo il paese, perché gli attacchi, come si diceva prima, non sono solamente in zone sciite, ma anche in altre zone che incrementano la radicalizzazione di diversi gruppi e anche le divisioni confessionali che erano già presenti.
Israele giustifica questa volontà di ampliare questa zona cuscinetto per difendersi da Hezbollah, dagli attacchi nel nord di Israele. Le chiedo anche, Andrea Tenenti, non rischia però così di alimentare ancora di più il fuoco che anima Hezbollah?
Assolutamente, parlando anche con persone in Libano, colleghi o persone che sono ancora in contatto, vedo anche una radicalizzazione degli sciiti nel sud, gente che era più liberale, più pragmatica, li vedo molto più accesi nell'appoggiare appunto questo conflitto o Hezbollah, e anche altre persone all'interno del paese. Quindi da un iniziale
sorpresa negli attacchi Hezbollah di inizio marzo, adesso diciamo che c'è una convinzione che questo debba in qualche modo continuare. Diciamo anche che da novembre 2024 fino ad adesso in realtà tutti gli attacchi che il Libano ha subito, più di 10.000 violazioni dello spazio aereo, sono state da parte israeliana, quindi non ci sono stati attacchi, forse due o tre da parte Hezbollah in quel periodo. Quindi parliamo anche di un periodo che nessuno ne ha mai parlato, che anche se c'era una cessazione delle ostilità, in realtà non c'è stata nessuna cessazione delle ostilità. Quindi sicuramente la situazione è grave, la situazione sta sicuramente può emergere in una situazione, non vorrei dire di conflitto all'interno del paese civile, ma abbiamo anche una situazione dove l'esercito libanese sta vivendo un periodo di grande difficoltà. Tutte le posizioni che aveva ripreso in quest'ultimo periodo nel sud del paese hanno lasciato adesso il sud del paese. Nel sud del paese c'è rimasta solamente la missione UNIFIL, ma non c'è più un esercito libanese, che capisco benissimo perché non gli è mai stato dato la possibilità di crescere come esercito.
Torno da Naima Chicherio. Tu sei stata nei villaggi cristiani dell'estremo sud, ne hai fatto accenno prima, erano risparmiati dai bombardamenti. Qual è la situazione ora?
Allora, questi villaggi adesso ultimamente si parla in particolare di Ermeish, Ain Ebel ed Ebel, che sono tre villaggi abbastanza vicini, e qui la popolazione ha lottato con le unghie e con i denti per due anni per non rimanere travolti da questa situazione. Io ci sono stata parecchio tempo fa, era la seconda metà del 2024, e la popolazione appunto ha fatto di tutto per tenere Hezbollah fuori dai villaggi ed evitare che potessero lanciare dei razzi da lì. E questo ha in parte funzionato perché Israele non li ha rasi al suolo come ha fatto con altri villaggi sciiti che stanno lungo il confine, anche molto vicino a loro. Sicuramente queste persone hanno sperato o sperano di poter andare avanti così ancora. Questo non succederà, visto appunto il ritiro dell'esercito e l'intento di Israele e quello che sta mettendo in atto Israele ora. Uno dei problemi però è anche appunto legato al ritiro dell'esercito, che crea ancora più disperazione, più rabbia di queste persone per essere stati sostanzialmente abbandonati anche dallo Stato. La presenza dell'esercito è una cosa molto importante, ma non la si vede soltanto nei villaggi del sud, lo si vede anche lungo un altro confine, che è quello siriano. Io sono stata molto a nord, nel distretto di Baalbek, in un villaggio in particolare che si chiama Ka, un altro villaggio cristiano, dove ci sono tantissime paure. C'è la paura che anche la Siria possa intervenire in quella zona, che è un'altra roccaforte di Hezbollah, perché per vendicarsi, perché sappiamo che Hezbollah sosteneva il regime di Bashar al-Assad nella guerra civile. C'è la paura dei bombardamenti di Israele, c'è la paura degli sfollati interni, c'è la paura dei profughi siriani che già sono in mezzo a loro. E in mezzo a tutte queste minacce, però, in questo villaggio mi si diceva però qui c'è l'esercito con noi, che ci aiuta a monitorare i confini e ci aiuta a sentirci più protetti.
Naima, un'altra cosa, dicevamo prima, Hezbollah ha trascinato un intero paese in guerra. Non tutti i libanesi sono pro Hezbollah, questo lo possiamo anche capire, lo capiamo bene, ma che supporto hanno le milizie in questo momento? Si può capire?
Ma è molto difficile quantificare. Io quando ho fatto un giro nelle tendopoli che erano appena nate lungo il mare, appunto a Beirut, devo dire che non ho sentito molta gente arrabbiata con Hezbollah. Ho sentito piuttosto persone dire: mi hanno bombardato la casa, con la scusa che ci fossero armi o elementi di Hezbollah. Invece non c'era niente e nessuno. Ho sentito dire: questo è soltanto un pretesto di Israele per farci a pezzi. Quindi la rabbia, diciamo, che è piuttosto diretta verso quella direzione, verso lo Stato libanese, che non li sta aiutando come si aspettano. Mi è stato detto anche: Hezbollah, voi dovete capire che è tutto attorno a noi, in mezzo a noi e fra di noi. Siamo nati, cresciuti insieme, abbiamo studiato insieme, siamo parenti, siamo vicini di casa, siamo amici. Quindi è difficile, non so dire quanto queste testimonianze siano rappresentative, ed è difficile quantificare i consensi. che potrebbero però appunto con il passare del tempo diminuire, perché questa situazione non migliorerà, non si fermerà domani, perché Hezbollah non è in grado di aiutare la popolazione come era in grado di farlo un tempo, e quindi probabilmente con il tempo queste persone arriveranno all'esasperazione e forse anche alla rottura.
Paolo Pezzati, lo dicevamo prima, il Libano era in ginocchio anche prima di questa guerra. Le chiedo quali potrebbero essere le conseguenze durature di questa nuova distruzione sul tessuto economico e sociale del paese. Insomma, l'impatto di questa guerra può durare anche ben oltre la sua fine.
Ma è gravissimo, saranno sicuramente gravissime, perché partiamo con una scala, diciamo così, di possibile conseguenze. Intanto in questo periodo i ragazzi non vanno a scuola, ok? E abbiamo visto che questo è un problema che durante i conflitti diventa strutturale. È successo in Siria, è successo a Gaza, sta succedendo in Libano. L'accesso a infrastrutture di base o a beni essenziali come l'acqua ha un impatto nella salute. Non avere accesso all'acqua pulita può provocare epidemie, dalla dissenteria al colera, banalmente, o alla scabbia. E se non ci sono delle strutture sanitarie capaci di poter affrontare delle epidemie, ebbene la salute pubblica inizia a diventare un grande problema. In più, a livello di infrastrutture fisiche, quando inizia a bombardare strade, inizia a bombardare reti elettriche, reti idriche, e già il tuo paese è fragile, per poterle ricostruire serviranno anni. Questo ha un impatto nei movimenti, questo ha un impatto nell'economia, questo ha un impatto nei servizi, diciamo, più generali. Quindi ecco cosa intravediamo. Intravediamo una situazione estremamente difficile, ma estremamente difficile. Cioè il fenomeno, ad esempio, dello sfollamento forzato, che noi diamo un numero, no? Così è 1.300.000. È come dire se in Italia fossero oltre 10 milioni, 12 milioni di sfollati nel paese. Cioè, è un numero veramente gigantesco. E le persone non sono, almeno io parlo per quello che è il nostro mondo, quindi il nostro sistema di relazioni, cioè oramai si accetta, non dico con tra la rabbia e l'avvilimento, perché comunque queste persone sanno che il proprio paese non ha la capacità di poter rispondere prontamente a una situazione di questa gravità, okay? Quindi c'è anche un senso di avvilimento, misto rabbia, si cerca, come dire, un mutuo sostegno tra le persone della famiglia o delle sfere relazionali più prossime, però ecco, questa è la situazione. Per cui c'è, secondo me, almeno sempre da quello che noi vediamo, un senso anche di verso la comunità internazionale di rabbia, questo sì, più che nei confronti, ecco, delle proprie istituzioni. Cioè, secondo la nostra analisi, cioè noi non poniamo abbastanza attenzione su il significato che ha, in questo caso per il popolo libanese, l'occupazione. Cioè l'occupazione è un punto chiave, un architrave, diciamo, del dissenso, dello schieramento della popolazione, perché è vissuta proprio come una minaccia imminente che in questi anni si è concretizzata in modo violento a Gaza, nel territorio palestinese, perché poi anche in Cisgiordania sta mostrando al mondo tutta la sua violenza, per chi sia lì insomma già lo sapeva. Ecco, il timore dei libanesi è che strutturalmente loro diventino il nuovo territorio palestinese, quindi c'è l'opinione pubblica, i pensieri sono più rivolti verso questi pensieri che riguardo a una critica effettiva rispetto alla capacità di risposta delle istituzioni, almeno dal nostro osservatorio, dal sistema di relazioni che abbiamo nel territorio.
Ci avviamo verso la chiusura della trasmissione, ancora una battuta con Andrea Tenenti. Lei si aspetta, le chiedo, prima facevamo accenno alla comunità internazionale, si aspetta che magari anche in seguito agli attacchi alla missione UNIFIL possa succedere oggi qualcosa a livello di reazione?
Se guardiamo a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento e lo riportiamo in qualche modo in Libano, non sono molto positivo che ci possa essere una reazione in questo momento per salvare paese. Quello che spero è che perlomeno rimanga una presenza internazionale nel sud del paese come monitoraggio. Al momento la missione dovrà partire a fine 2026, ma questo creerebbe veramente un vacuum pazzesco in questa parte del paese. Quindi io spero che qualcosa si possa muovere, non vedo nessun segnale al momento, però spero che perlomeno da qualche parte ci possa essere un movimento per riportare qualche stabilità nel paese e come dicevo prima perlomeno mantenere una presenza internazionale, però per il momento non vedo nessun segno.
Questo sempre sotto l'egida ONU?
Sempre sì, logicamente una presenza internazionale, non vedrei quale altra organizzazione possa mantenere questa presenza al momento, e l'ONU ha anche dichiarato appunto che sarebbe che vorrebbe mantenere appunto questo tipo di presenza internazionale.
Noi siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Saluto e ringrazio gli ospiti per la discussione. Grazie a chi è stato all'ascolto. Modem torna dopo Pasqua martedì.